Allora, il primo testo è, in un certo senso, per non dimenticare il ritmo della preghiera che stiamo seguendo, la grazia da chiedere è comprendere il principio e fondamento con una mente e un cuore generosi e aperti alla luce di questi brani biblici. In un certo modo affidare al Signore, alla preghiera, il compito di farci comprendere queste cose con la ragione del cuore e non solo con la ragione della mente, che poi alla fine ci vedrebbe anche un po' frustrati, no? Cioè, come posso prendere la malattia, scegliere, cioè essere indifferente rispetto alla malattia piuttosto che, cioè, il testo di Sant'Ignazio è molto, cioè ci chiede quasi l'impossibile nel dire essere indifferenti a una vita lunga, o comunque qualcosa che è molto verosimilmente lontano dalla nostra realtà presente. Ma anche continuamente in movimento, è come, non so, a me è capitato quando facevo gli esercizi e c'erano o le figure dei martiri, no? Che uno è in una fase un po' adolescenziale, di fede adolescenziale, dice: ma sì, certo, io lo farò così, non lo tradirò il Signore, mi butto nel fuoco, no? Oppure ho paura di buttarmi nel fuoco, ho una grande, no? E questo mette in discussione la propria fede. Ci sono delle zone in cui noi non possiamo sapere come risponderemo, e questa è una umiltà. Continuamente sul cammino si riproporranno situazioni in cui dovremo riaffermare la sincerità della nostra, no? Del nostro essere distaccati da tutto quello che non è Dio, la sincerità e la profondità e la fedeltà del nostro amore per Dio. Quindi anche nella preghiera e nel fare il cammino dei prossimi 15 giorni siamo consapevoli che stiamo chiedendo una grazia e non cerchiamo di anticipare dei risultati per forza di volontà che poi magari non corrispondono alle nostre paure più profonde, quindi in un'azione di umiltà. Il testo che abbiamo scelto in questo nuovo passaggio è dal primo libro dei Re, capitolo 3, i versetti 1-15, e parla di Salomone, quindi i primi due capitoli concludono la vita di Re Davide, e Davide è molto anziano, è molto stanco, è molto vecchio, e passa il testimone al figlio Salomone, non senza che in questo passaggio ci siano molte difficoltà, perché altri figli pretenderebbero quella posizione, e quindi la promessa che Dio fa a Davide di una dinastia non è così automatica. Il capitolo 3, quindi nel capitolo 3 Salomone ha ricevuto da Davide l'investitura e si reca sul monte Gabaon. Allora, una difficoltà che almeno io incontro con la Bibbia, con l'Antico Testamento, è che tutti questi luoghi geografici, oltre alla difficoltà di nomi che non sono nella nostra consuetudine, passano via, no? Mentre chi ha scritto e poi nei redattori c'era naturalmente una confidenza con il luogo che noi abbiamo perduto. Dunque è importante in un certo senso non tanto per rispettare i criteri della composizione del luogo, ma proprio per entrare nel significato di questo testo, precisare alcune informazioni. Il luogo è questo Monte Gabaon ed è vicino a Gerusalemme, saranno forse 10 km da Gerusalemme, ed è alto, sono 800 metri, quindi è alto tanto quanto la montagna, il Monte Sion, e pare che abbia un bellissimo panorama, quindi essere sul Monte Gabaon consente di vedere Gerusalemme in distanza. Ai tempi di Salomone, siamo nel 970, non era ancora stato stabilito che l'unico luogo in cui adorare il Dio di Israele dovesse essere Gerusalemme, e quindi gli autori biblici devono un po' giustificare come mai questo non sia accaduto e come mai la figura del re Salomone fosse così illuminata e illuminante nonostante sacrificasse in un luogo che non era ancora Gerusalemme. Il testo non dice quanti anni aveva Salomone, pur dicendo che quando poi Salomone parla con Dio dice: ebbene, io sono un ragazzo. E troviamo però nella tradizione ebraica, esegetica e poi midrashica successiva, che l'immagine di questo re viene a 12-14 anni. Non era così raro che i re fossero così giovani, comunque anche per allora era davvero una giovane età. Dunque, il fatto che Salomone, per rendere omaggio e per celebrare questa investitura, sacrifichi 100, 1000 olocausti su Monte Gabaon, dà come la misura di una potenza, di una disponibilità e di una ricchezza enormi. E il fatto che Gabaon sia in linea d'aria di fronte a Gerusalemme è anche quello di una tensione, di un andare verso, di una promessa. Durante questa celebrazione, sicuramente per fare sacrifici di 1000 olocausti, quindi 1000 animali, certamente re Salomone aveva intorno molta gente che lo aiutava, che lo serviva, che celebrava insieme a lui, e quindi era una situazione molto evidente, molto popolata, molto animata, molto. Il testo dice: in Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse: chiedimi ciò che io devo concederti. Questa rivelazione, questa domanda, questa relazione accade dunque quando Salomone è da solo, quando è notte e quando tutta questa parte esteriore in un certo senso svanisce. Non solo, ma è così intima che accade in sogno. E nel silenzio. Una cosa straordinaria del testo, che ha fatto e farà poi di Salomone, anche nella tradizione islamica, uno dei profeti, cioè chi ascolta la voce di Dio è profeta, è che Dio non gli dice le cose, gli fa una domanda: chiedimi ciò che io devo concederti. Allora, Dio fa una domanda a un ragazzino di 14 anni, dice: che cosa vuoi da me? In un'altra versione, non la traduzione della CEI, è: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. È ancora più forte. Dio non dà un ordine, quindi c'era una premessa. Dovrai, che Davide a sua volta nell'investire Salomone il figlio aveva precisato: devi camminare nelle vie del Signore. E tutti i re successivi avranno nel libro dei re, sia nel primo che nel secondo, questa caratteristica: camminava nei precetti del Signore o non camminava nei precetti del Signore. E dunque Davide, che sa quali sono queste caratteristiche, fedeltà, giustizia, rettitudine del cuore, sa anche che però nella pratica, per gestire un regno così complesso, non sono sufficienti. E quindi come mi devo comportare nelle scelte che ho da fare? Dammi il discernimento per riconoscere il bene dal male e per poter guidare questo popolo con saggezza. Mentre pregavo con questo testo, una cosa che mi è come balzata agli occhi è stata: ma il discernimento del bene e del male, la conoscenza del bene e del male, l'abbiamo visto qualche incontro scorso, era precisamente l'albero che non bisognava toccare. Allora, com'è che la domanda di Salomone viene premiata da Dio, tanto che Dio gli dice: perché mi hai chiesto questa cosa, ti darò anche quello che non mi hai chiesto, oltre alla rettitudine, alla generosità di cuore, ti darò ricchezza e potere. Che cosa è cambiato? E potrebbe essere una domanda da esplorare. È cambiato precisamente che quello che consente di operare un discernimento non solo fra il bene e il male, ma anche fra il bene e il meglio, è la relazione con il Signore, è la relazione con Dio. E lo stesso Salomone, che riceverà tutta questa ricchezza, che è noto, è diventato leggendario per la sua saggezza, che ha scritto la Sapienza, che ha scritto i Proverbi, che ha scritto tantissimo, lo fa solo fino a quando la sua relazione con Dio lo guida. Nel momento in cui questa relazione cade e privilegia le ricchezze che pure Dio gli ha donato, cade nell'idolatria e perde la relazione e perde tutto quello, diciamo, la stima di Dio nei suoi confronti. E alla nuova il regno cadrà. Dio gli dice: non nella tua generazione ma a tuo figlio, e praticamente si divide il nord dal sud e Israele non sarà più Israele che Davide aveva conosciuto. Questo conferma il principio fondamentale: cercare, amare, servire, riverire il Signore sta nell'ordine della relazione, è quello che ci consente di discernere. Cade quello, pam, finisce. il secondo testo, vorrei leggerlo, dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti 38-44, in un passaggio prima. Gesù continuava a parlare insegnando nel Tempio. Diceva loro mentre insegnava: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. E sedutesi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Non è più esattamente il tempio costruito da Salomone, è il secondo tempio costruito dopo il ritorno dall'esilio e che Erode aveva ristrutturato, stava ancora finendo i lavori di ristrutturazione, ci aveva messo 40 anni. Immaginiamo Gesù, e Gesù sappiamo in questo punto sta per affrontare la passione. Una nota interessante, quasi a margine, che questa della vedova è la penultima, l'ultima sarà l'unzione di Betania. Sono gli ultimi due incontri al di fuori dei discepoli che Marco ci presenta nel racconto della vita di Gesù. Siamo nel Tempio. Ed è facile immaginare di nuovo, c'è molta gente, ci sono gli scribi, ci sono pellegrini probabilmente, ci sono coloro che pregano, ci sono coloro che portano i soldi al tesoro e ci sono i ricchi. E dunque c'è una sottolineatura di Gesù nei confronti dell'ipocrisia. Il testo dice: e sedutosi di fronte al tesoro, e poi dopo dice: allora chiamati a sé i discepoli. Cioè, a me è sembrato che fosse da solo a vedere, perché i discepoli prima c'erano, gli diceva guardatevi dagli scribi. E poi Marco dopo dice, e poi chiama sei discepoli. Allora, se c'erano prima e si richiama dopo, in quel momento è da solo. E osserva. Osserva i ricchi che stanno facendo una azione dovuta, ma anche generosa. E osserva la vedova che si dice povera. Allora, io sospetto che vedova più povera nella nostra mente automaticamente crei un'immagine che è una vecchina. Non è vero? Poteva avere essere una giovane vedova povera. Non è una vecchina che proprio nessuno vuole più. Lei è semplicemente vedova e povera. E magari è piena di vita. Allora entrare proprio come, non so, almeno io nella mia preghiera, quando mi vengono queste cose, chiedo, dico, ma perché? Che cosa cambierebbe se fosse un'anziana vedovella? di cui tutti si devono occupare e nessuno si occupa, e che decide di portare i suoi ultimi soldi al tempio, come già Anna all'inizio della presentazione, o se invece fosse una giovane vedova nel suo decidere che quelli, qual è, e di nuovo, qual è la relazione che lei ha con Dio? Se la immagino, io personalmente, se la immagino anziano, se la immagino giovane, la relazione cambia qualità, e forse cambierebbe anche alla luce del principio fondamento. L'amore che lei ha per Dio, la scommessa che fa di questi ultimi soldi. E un'altra immagine è che lei è così amante, è così, cioè la sua scelta di amare Dio e di sacrificare tutto quello che ha fino all'ultimo per amore non verrà, nessuno le va a dire: guarda che Gesù il Maestro ti ha vista. Cioè lei non se ne accorge. E questo è un altro punto che a me commuove nella relazione, perché non è io sono paralitico, mi curi a mano, o non è neanche l'unzione di Betania, tutti si ricorderanno di te, anche se lei non saprà mai che lo sguardo di Gesù era fermo su di lei, tanto che Gesù ha chiamato i discepoli prendendola a modello. Allora questa è la libertà dell'indifferenza, no? È proprio come se lei fosse l'emblema: non mi importa se mi guardano, non cambia nulla nella mia condizione esteriore, rimarrò vedova e continuerò a essere povera, ma l'amore per Dio è quello che sostiene la mia vita e le mie scelte. Ecco.
Bene, no, dicevo che vista la ristrettezza dello spazio non possiamo fare quattro gruppi che si ritrovano, per cui forse possiamo dedicare un pochino di tempo a un minimo di scambio, magari una qualche domanda che potete fare, una qualche osservazione che vi è venuta in mente, sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto riguarda il metodo. No, è meglio così piuttosto che dividersi. Ecco, vedo molte mani alzate.
No,
andiamo in ordine di alzamento. Eccola, lavoro. Una mano lunga e grande.
Una domanda riguardo a una cosa della scorsa incontro, perché vabbè, leggendo poi durante le meditazioni così, se si può, vabbè, mi ha colpito la cosa delle, c'era un punto in cui si diceva di vivere una vita spirituale e non pratiche spirituali, no? Ed è quello che io sto cercando di fare, ma volevo capire, c'è la possibilità o il rischio che anche la mia ora che faccio quotidianamente diventi una pratica spirituale e non un vivere questi esercizi? E se sì, cioè come stare attenti che questo non lo diventi o che non...
Giuseppe sta dicendo di sì come se avesse la risposta pronta. Tanto posso cominciare io. E credo che partiamo da questo. C'è un modo di pregare che è un certo modo di pregare, e c'è un modo di pregare che invece consiste nel dire le preghiere. quando eravamo piccolini, allora la mamma ci chiedeva, ricorda adesso dovete fare il segno di croce e di le preghiere. Poi chiedeva, hai detto le preghiere? Dire le preghiere è la stessa cosa che pregare? Secondo voi? Dire le preghiere è la stessa cosa che pregare? Alessandra, dai, mi consoli, cosa pensa?
Dipende.
Dipende. Ha studiato dai gesuiti, sì. Allora,
però potrebbe anche essere.
Sì, quindi c'è un modo di il pregare fondamentalmente è mettersi in comunicazione con il Signore attraverso le modalità della vita in cui stiamo vivendo in quel momento, quindi se siamo nella gioia lo lodiamo, se siamo nella difficoltà lo supplichiamo e così. Quindi il dire delle preghiere, il recitare delle preghiere è una cosa dignitosa e bella. Il rischio è che lo si faccia non per entrare in contatto con il Signore, ma per un'altra motivazione. L'esempio è proprio ce lo dà capitolo 6, 5 e 6 di Matteo, dove Gesù dice i farisei pregano, certo pregano, e pregano in mezzo alle piazze e si fanno vedere. Quello che interessa loro è ricevere i complimenti di quelli che li vedono pregare. Allora fanno una cosa buona, che è dire le preghiere, ma per una motivazione cattiva, cioè una motivazione egocentrica, egoistica, non per entrare in contatto con il Signore. Allora, per tornare alla sua domanda, ci sono delle pratiche spirituali che sono molto belle e che possono veramente nutrire il nostro spirito. Per esempio, una via crucis fatta con calma e con serenità può veramente arricchire lo spirito, perché mi immedesimo nella vicenda di Gesù, nella sua sofferenza, nei pensieri che possono avergli attraversato la mente e il cuore. Quindi è una pratica spirituale che di fatto diventa preghiera. Ci sono delle pratiche spirituali che rimangono chiuse in se stesse, ripetitive, fatte un po' per abitudine, che non portano a un colloquio con il Signore. Se ne viene fuori senza nessun frutto, non si riesce neanche a ricordare qual è stato il punto su cui ci siamo fermati a riflettere, vuol dire che non ci ha dato praticamente niente. Allora, la pratica spirituale, quindi il dire delle preghiere, può essere però propedeutico a una preghiera. Si impara un pochino alla volta, è un pochino come quando, non so, come per esempio il rosario, che è ripetitivo, ma può creare quella specie di stand-by del nostro spirito che ci permette a un certo punto di arrivare facilmente a un colloquio con il Signore. Bisogna però vigilare, ecco, fondamentalmente. Anche le cose più belle, anche la messa che celebriamo tutti i giorni, può diventare una semplice pratica spirituale che tu fai senza pensarci, non ti ricordi neanche cosa hai detto nelle parole della consacrazione, qualche volta ti viene il dubbio, l'ho detta o non l'ho detta. Mi ricordo quando ero chierichetto che un parroco a un certo punto si è girato e dice, ma ho fatto la consacrazione. Ecco, allora, quindi il pericolo di una ripetitività vuota c'è sempre, però può essere anche riempito il momento della pratica spirituale con un contenuto più ricco. Non so se Giuseppe volevi dire qualcosa anche tu.
Ma sì, è chiaro che una preghiera quotidiana può creare un'abitudine, ma l'abitudine intesa come habitus, come una disposizione quasi naturale, come un gesto appunto quotidiano, come mangiare, come è una cosa buona. Io direi che questo tipo di preghiera che pratichiamo qui, a parte appunto le cose che ha già detto Padre Mario, è in un certo senso preservata dal rischio di diventare una pratica, perché dopo la preghiera si fa sempre un esame, una revisione della preghiera, cioè questo momento di verifica dove io sono chiamato a esaminare com'è andata, cosa è successo. Ecco, questa parte a cui Ignazio dà molta importanza è quella parte dove, se mi accorgo che la mia preghiera sta diventando questa routine, questa qualcosa che io faccio più per, appunto, per una pratica piuttosto che per una ricerca di Dio, ecco, quel momento di verifica mi dà la consapevolezza, mi fa la possibilità di andare a capire perché. Quindi, diciamo, a me sembra che pregare in questo modo, piano piano, col tempo, fa acquisire proprio un'abitudine, una struttura per cui mi rendo conto, altre forme di preghiera che hanno la loro assoluta dignità e sono molto utili, vanno benissimo, capisco la differenza, cioè vedo che è un po' un'altra cosa, quindi il rischio c'è sempre. Poi guarda, la differenza sono sempre un po' l'atteggiamento complessivo. La preghiera potrebbe anche per un certo periodo di tempo, la vita dei santi ce lo dimostra, diventare qualcosa appunto così dove io non sento più niente. Praticarla comunque, perché è una cosa oggettivamente valida, e mi dà la possibilità di, se il Signore mi chiama a questa prova, mi dà la possibilità di manifestare una fedeltà laddove io non posso più dire che lo faccio perché ci ricavo qualcosa. Allora, perciò anche forse questo primo brano, non preoccupatevi, cioè nella relazione con Dio davvero, ecco, San Paolo, tutto è bene per quelli che amano Dio, tutto può essere utilizzato per il bene, per ricavarne un frutto spirituale. Quindi io direi, se questa preghiera ha un senso, un fine, anche quello di trasformare lo sguardo, di dare la capacità di vedere tutta la propria vita sotto una luce spirituale, per cui a un certo punto davvero non c'è più niente di cui avere paura, cioè, e anche i rischi, se sono in relazione con Dio, se non mi avvito su me stesso, qualunque cosa succede.
C'è un altro strumento, sempre. Ecco. È caduto lo strumento.
È caduto lo strumento.
Ma c'è un'altra chiave.
Voi vedete Guia, ma Guia in realtà è San Pietro praticamente. Che...
Un altro strumento, sempre nella logica di Sant'Ignazio come maestro di preghiera, è la richiesta di grazia. Allora, una possibile lettura della richiesta di grazia è anche: all'inizio della preghiera io metto a fuoco una grazia che chiedo. Quindi che cosa sto cercando in quel testo evangelico, che cosa sto cercando per me nel mio tempo di preghiera? E se volessimo usare un Ore, che cosa, chiedimi che cosa vuoi, no? Cioè, Dio ci chiede di esprimere che cosa voglio e che cosa voglio in questo tempo di preghiera. Allora, quando si arriva a fare la revisione, uno degli elementi della revisione è anche capire se la grazia che ho chiesto mi è stata data durante quel tempo di preghiera. Se ho ricevuto intelligenza, comprensione, qualsiasi cosa io abbia chiesto, ringrazio. E quindi è un termine relazionale: te l'ho chiesto, me l'hai dato, ti ringrazio perché me l'hai dato. Se non l'ho ricevuto, il fatto di averlo chiesto mi accompagnerà durante il giorno e quindi è possibile, rimango naturalmente più attento a riconoscere in quali momenti della giornata eventualmente quella stessa cosa mi arriva da un canale se non avessi espresso la grazia non mi accorgerei neanche di aver chiesto quella cosa lì. Per cui, non so, stando proprio terra a terra con l'esempio di Salomone, sto cercando di capire una cosa qua, passano 6 ore, vedo un ragazzino di 12 anni che... E mi torna in mente, magari quel ragazzino mi fa dire, cioè Dio attraverso quel ragazzino mi dice qualcosa che nel tempo di preghiera io non avevo colto. Elemento grazia. Un'altra parte fondamentale della preghiera di Sant'Ignazio è il colloquio, che, al quale ci si arriva, insomma, siamo un po' timidi nel nostro, no? Nel nostro parlare con il Signore. Però se alla fine della preghiera, avendo chiesto la grazia, avendo passato il tempo a mettere insieme tutti questi pezzi, anche poi con i nostri desideri profondi, noi riuscissimo effettivamente a parlare con Gesù e a dirgli: ma ti ho visto guardare la vedova, dimmi, ma che significato ha per me? No? Che significato ha per me che io abbia avuto l'intuizione che era una giovanissima vedova, no? per fare l'esempio. E quindi dialettizzare e prendere confidenza è proprio il contrario della routine, che è quella in cui io mi accontento di sedermi per un'ora e poi ho aspettato il compito e poi il discorso un po' si chiude.
Per un'altra domanda, se c'è, se no non
vogliamo. Io questo, volevo fare una domanda in realtà, è che così mi è venuto in mente mentre dicevi di cura il bene dal male, no? E dell'albero della conoscenza del bene e del male, che non cioè io non. Cioè, chiaramente è una cosa difficile, però...